you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sto in cucina a prendermi il caffè. Quando vedo lassù in cima una squadra della tre, capisci il mio sgomento, le merde fanno affari, piantando addosso a noi antenne per i cellulari. E cari miei amati ascoltatori,
un saluto, un buongiorno agli ascoltatori di Radio Città Aperta, benvenuti al consueto appuntamento con il nemico invisibile, la rubrica settimanale di informazione, approfondimento, inchiesta sulla questione inquinamento elettromagnetico. In studio con voi, come di consueto, Alessio Ramaccioni, in studio due ospiti, fra breve li presento. Oggi parliamo di una petizione che tra l'altro chi ci segue anche su Facebook può trovare postata sulla nostra pagina, una petizione importante. Sulla piattaforma change.org, Wind 3 Team Vodafone inviate sms informativi sulla prevenzione dei rischi causati dai cellulari. E ne abbiamo parlato, sono circa 8 anni ormai che parliamo dei rischi, no? Prodotti per la salute dei campi elettromagnetici, del silenzio mediatico, informativo, scientifico, sanitario sull'argomento, della, diciamo così, della poca presenza dal punto di vista della politica, dell'informazione politica e sociale sul tema, della censura che la parte di scienza che invece affronta l'argomento individua un rischio di esposizione ai campi elettromagnetici appunto denuncia. Ebbene, questa è la petizione che parte da Innocente Marcolini, ne abbiamo parlato tante volte, è il professionista di Brescia a cui una sentenza della Cassazione ha riconosciuto un danno grave, un tumore subito per l'utilizzo di telefonini e cordless. Ecco, è lui, da lui insomma parte questa iniziativa, ma ne parliamo meglio con i nostri ospiti Elisa e Salvatore di change.org. buongiorno ragazzi. C'è qualcosa che non va perché non vi sento nel microfono, qualche istante per vedere se si riesce a risolvere. Dovreste esserci.
Ciao,
buongiorno. Eccoci. Scusate, purtroppo la tecnica, la tecnologia a volte tradiscono. Bene, innanzitutto parliamo appunto di questa petizione partendo dalla piattaforma. Cos'è change.org?
E change.org è una piattaforma aperta dove qualsiasi cittadino può lanciare una petizione, una proposta. Siamo in Italia da luglio, ma in realtà siamo una piattaforma internazionale con 25 milioni di membri.
E in Italia da luglio, e già comunque seguendovi insomma sulla rete, già sono diverse le petizioni che avete lanciato su temi importanti di tipo sociale, civile.
Sì, appunto, io sono Salvatore, piacere a tutti. Sì, sono alcuni mesi, però sicuramente in Italia c'è tanto bisogno di fare campagna e di discutere di tantissimi temi, non solo questo ovviamente importante della salute e dell'ambiente, ma non so se avete visto, ieri abbiamo lanciato una battaglia per Guzzanti, per il fatto che è stato denunciato dall'associazione cattolici, telespettatori cattolici, per il suo programma, e ovviamente più di 50.000 persone in pochissime ore si sono unite e hanno sostenuto Guzzanti. L'idea alla base di questo tipo di piattaforma è proprio questa: dare voce alle istanze che ci sono della società, quindi che sia Innocente Marcolini che porta il suo caso gravissimo di un cancro che è stato dimostrato essere provocato dalle onde elettromagnetiche, a dei casi, per esempio un'altra bellissima campagna che stiamo, spero presto potremo annunciare anche la vittoria, è quella dei senegalesi di Firenze, quindi la strage razzista del dicembre 2011 che ha fatto morire due ragazzi senegalesi, ma anche ferito altri tre, uno dei quali ora si trova in ospedale, situazioni molto gravi, non si può muovere, tetraplegico, ha avuto il trapianto della insomma ha avuto una situazione ospedaliera molto grave,
pesante, sì.
E ora chiediamo la cittadinanza. Questi ragazzi sono stati in pratica abbandonati perché non hanno avuto né la cittadinanza né nessun tipo di pensione che viene data in questi casi. Quindi sono tutte istanze che la società porta avanti e che grazie al web, grazie ai social media, alla potenza di Twitter, di Facebook, al fatto che le persone si scambiano informazioni in una velocità e con una facilità che prima era impensabile, permettono appunto di portare questi temi anche a livello nazionale, come si è visto in questi giorni. Quindi
diciamo che questo tipo di attività rilancia, no, un po' il concetto di cittadinanza attiva, cioè il fatto che il cittadino in prima persona, no, si riappropri del diritto di intervenire su quello che lo circonda, di determinarlo anche in qualche modo, anche ovviamente in assenza di una classe politica. Poi uno sembra ridondante, no? Torna sempre su questi temi. Noi parlando di elettrosmog abbiamo denunciato tante volte, no? E immagino che anche uno è costretto a intervenire con una petizione, quindi per una lacuna, no, che c'è dal punto di vista delle istituzioni. Che tipo di risposta avete rispetto a questa idea, a questa piattaforma? Tu parlavi prima di 50.000 persone che hanno risposto alla petizione, che stanno rispondendo sulla vicenda, sulla censura, no? Oscurantista rispetto a Padre Pizzarro, cioè incredibile, certo. Comunque, ma che tipo di feedback avete rispetto alle vostre...
Assolutamente, io credo che il web in generale, quindi non solo queste piattaforme che nascono proprio per fare campagne sociali, ma in generale il web, aumentando quelle che sono le interconnessioni fra le persone e la velocità con cui si scambiano informazioni, può essere assolutamente uno strumento indispensabile per bypassare quelle che sono i gruppi precostituiti, le forze esistenti nella società. E in questo senso sicuramente si dà molta più forza ai singoli cittadini, si dà molta più forza a chiunque veramente ha qualcosa da dire e può dirlo a tutti e trovare il supporto di altre persone che come lui o condividono la sua storia o ne condividono comunque i principi che ci sono alla base. Quindi in questo senso la forza del web, ora non vorrei essere anche troppo positivo rispetto al web, ma ha sicuramente la capacità di interconnettere le persone. E se questo si unisce anche ai sistemi, ai movimenti più classici, quindi noi non crediamo assolutamente che tutto deve nascere e partire nel web, ma il web deve essere un veicolo attraverso il quale poi si possono anche pensare a forme di pressione più classiche, come per esempio lunedì prossimo consegneremo 15.000 firme della campagna contro Arlan. Arlan è il più grande centro di vivisezione al mondo, che vogliono importare altre 900 scimmie. Andremo al ministero a consegnare queste firme. Quindi web, interconnessione, ma anche rapporto con la realtà possono sicuramente creare il cambiamento.
Bene, entriamo nello specifico rispetto alla petizione di cui stiamo parlando oggi, che è un po' il tema della trasmissione. Abbiamo con noi al telefono Innocente Marcolini. Ci sente, Marcolini?
Sì.
Buongiorno. Buongiorno, grazie della disponibilità. Lei non lo sa, noi qui abbiamo parlato spesso di lei. Questa è una trasmissione settimanale che parla di elettrosmog, no? Una trasmissione di inchiesta e approfondimento, e ovviamente lei è stato molto citato da noi per la sentenza che la vede, insomma, protagonista. Ci racconta brevemente la sua storia, molto brevemente.
La mia storia è sorta nel 2002, quando mi sono sentito, ho avuto una piccola paralisi, una leggera paralisi al fondo del mento sinistro, e da lì dopo qualche giorno ho fatto una risonanza magnetica e mi è stato scoperto un neurinoma al trigemino e al ganglio di Gardner. Da lì poi ho subito un intervento chirurgico che mi ha portato purtroppo a subire a tutt'oggi dei dolori, insomma, continui 24 ore su 24 e veramente tremendi, e quindi mi devo curare con dei farmaci molto potenti, dalla morfina a antidolorifici. Questo, diciamo, succintamente è il risultato. Dopo l'intervento avevo fatto delle ricerche casualmente proprio su internet, avevo scoperto che l'elettrosmog, le onde elettromagnetiche emanate anche dai cellulari, potevano essere potenzialmente pericolose, quindi generare dei tumori, e questo ormai la scienza è appurato, è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo sanno tutti che le onde elettromagnetiche sono dannose, quindi cioè in primis per quanto riguarda i cellulari, perché è uno degli strumenti più diffusi in Italia come nel mondo. Ormai ce ne viaggiano già, siamo già a 5 miliardi di cellulari, immaginate un po' voi qual è l'uso, cioè di quante persone, appunto, su 6 miliardi di persone abbiamo 5 miliardi di cellulari, quindi
sono numeri importanti.
È un numero importante, soprattutto insomma, quando è utilizzato come l'ho utilizzato io, perché nella causa con la quale ho ottenuto il riconoscimento appunto della malattia professionale è perché facevo un uso del cellulare piuttosto che del cordless per 5-6 ore al giorno, con delle telefonate fra l'altro molto lunghe. Difatti spesso avevo addirittura l'orecchio che mi sudava, tanto era lunga la telefonata, perché parlavo soprattutto con l'estero, dal Sud America piuttosto che in Cina. E quindi insomma questa è stata la causa, insomma, questo non lo dico, cioè io avevo avuto questa presunzione e poi è stata confermata, ovviamente questo è stato riconosciuto da dei medici e poi di conseguenza dal tribunale e anche adesso dalla Cassazione, in cui è riconosciuto quanto deliberato, quanto la sentenza non deliberata, la sentenza della Corte d'Appello di Brescia.
E questo è l'importante, è la Cassazione, no? Il tribunale di giudice di terzo grado, a dire che lei è stato male, sta male a causa dell'esposizione prolungata, no? All'uso prolungato di cellulare cordless.
Sì, diciamo, giuridicamente la Cassazione ha confermato
esattamente.
La Cassazione non entra nel merito, lei ha detto così come la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, per come è stata, diciamo, emanata, è corretta, perché hanno utilizzato tutti gli strumenti che dovevano utilizzare dal punto di vista giuridico per giungere a questa sentenza. Quindi il risultato, la sentenza nella quale Marcolini, nel mio caso, è riconosciuta la malattia professionale, è assolutamente legale, quindi nessuno adesso più si può opporre.
E il senso di questa petizione, che insomma la vede protagonista, cioè abbiamo anche con noi in studio Elisa e Salvatore, se vogliono intervenire anche loro.
Sì, ecco, la petizione richiede che gli operatori telefonici facciano una sorta di campagna informativa, che per loro non sarebbe così onerosa, perché quello che si richiede è che vengano dati questi 9 messaggi, che sono veramente delle 9 misure preventive in pillole che entrerebbero in un SMS, diciamo, quindi gli utenti, ricevendo queste misure preventive per ridurre i rischi, insomma, potrebbero riceverle in forma di SMS. Questo è quello che chiediamo, che si facciano carico di questa campagna informativa, che per loro insomma sarebbe abbastanza poco onerosa.
Marcolini, se lei avesse ricevuto questi SMS sarebbe stato un po' meglio, no?
Ma sicuramente, guardi, li avrei guardati, perché è mia abitudine, quando prendo qualcosa di nuovo, un attrezzo nuovo, piuttosto che quando cambiavo la macchina, la prima cosa che faccio è vado a vedere le istruzioni. Sa di fatto che adesso, per esempio, sul cellulare che andate ad acquistare, ci sta scritto che quando lo utilizzate, se non utilizzate l'auricolare, lo dovete tenere almeno 2,5 cm di distanza dall'orecchio. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che le onde elettromagnetiche sono dannose, quindi in via cautelativa ti dicono tienilo almeno a 2,5 cm di distanza, perché pur essendo minima, diciamo, questa distanza ti riduce di molto quelli che possono essere potenzialmente i danni. Se addirittura uno dovesse utilizzare l'auricolare, come si diceva prima, consigliando gli utenti a fare questo, praticamente azzeri quasi di fatto, se non azzeri perlomeno, i danni che ti possono provocare le onde elettromagnetiche, se ovviamente utilizzi l'auricolare, quello con i cavi, e non l'auricolare quello diretto che di fatto sostituisce il cellulare. Questo è uno degli aspetti. Poi ce ne sono, come diceva prima, c'è 9 messaggi, insomma, in cui fare delle telefonate brevi, non farlo utilizzare soprattutto ai bambini. Per esempio il Ministero della Sanità francese, ero il mese scorso in Belgio, e anche in Belgio sono usciti con dei DEPRI, con delle raccomandazioni alle famiglie a non fare utilizzare i cellulari ai bambini. Ma questo è il Ministero della Sanità. Cioè, non è che sia una francese e belga.
In Italia abbiamo una lacuna molto grave su questo, sull'informazione pubblica, scientifica e istituzionale in materia, oltre che quella mediatica. Noi ci auguriamo che questa petizione, no, possa aiutare anche a fare qualcosa dal punto di vista dell'informazione.
Ecco, se volete leggerla, la petizione, e soprattutto se volete firmarla, abbiamo raccolto intorno alle 6.000 firme e potete raggiungerci al link change.org/rischicellulari.
Marcolini, in conclusione... Lei
fatelo.
Sì.
Nell'interesse proprio della pubblica, della sanità pubblica, perché poi una volta che ti viene un qualcosa... Costa molto alla pubblica sanità, visti i tagli che stanno facendo, quindi quello che conta è al solito, è la prevenzione.
Sì.
È una cosa che mi sembra talmente di una banalità proprio elementare.
Marcolini, noi la ringraziamo, ci riserviamo la possibilità di risentirla nel corso delle nostre trasmissioni per approfondire meglio il suo caso. Grazie intanto.
Volentieri, grazie a voi.
Buon pomeriggio e buon lavoro. Era Innocente Marcolini, abbiamo sentito molto chiaro, è interessante anche circa 6.000 feedback avete avuto rispetto a questa...
Sì, più il sostegno di Riccardo Staglianò, un giornalista d'inchiesta che ha lavorato tanti anni su questo tema e ha anche scritto un libro in proposito.
Sì, stiamo cercando di contattarlo qualche istante.
Che il libro si chiama Toglietevelo dalla testa.
Qualche istante per stabilire il collegamento. Abbiamo qualche problema. Intanto andiamo avanti, magari descrivendo meglio anche la possibilità di come contattarvi, come avvicinarsi a voi, come magari c'è qualcuno potrebbe essere interessato anche a collaborare dal punto di vista dell'attivismo rispetto alla vostra posizione.
Guarda, intanto anche ripartendo, anzi proprio dalla petizione di Marcolini, quello che facciamo non è solo raccogliere delle firme. Per noi la petizione è l'occasione per fare campagna vera e propria, quindi per esempio nei prossimissimi giorni chiederemo alle persone che hanno firmato di fare quello che noi chiamiamo un Twitter bombing, quindi chiederemo a loro di mandare un Twitter diretto alle aziende, quindi le quattro grandi compagnie telefoniche, Wind, Tre, TIM e Vodafone, riceveranno migliaia, spero, di anche grazie all'aiuto vostro, che magari potete rilanciare la campagna, riceveranno migliaia di tweet. E queste aziende, soprattutto queste aziende private che investono centinaia di miliardi in advertisement, in pubblicità, sono molto sensibili a quelle che possono essere le critiche. E anche qui, grazie al web, si riesce veramente ad arrivare direttamente agli uffici della comunicazione di Vodafone. È molto più difficile telefonare Vodafone per avere dei consigli, ma con Twitter veramente si può arrivare e portare il nostro messaggio.
Ecco, infatti diciamo che ci teniamo a sottolineare che per noi non è che si risolve tutto in un click, ecco, e questo del Twitter bombing è anche un'altra forma di partecipazione. Abbiamo già inviato un'email ai firmatari della petizione chiedendo di mandare questo link in cui erano già taggati gli operatori telefonici, quindi facciamo una serie di azioni oltre a lanciare la petizione, come per esempio invitare i firmatari a partecipare all'azione di consegna delle firme o comunque usare i social network per condividere la campagna.
Insomma, una modalità interessante per tornare. Un secondo. Una modalità, diciamo, interessante per proporre quel concetto di cittadinanza attiva di cui dicevamo prima, no? È il modo più facile, grazie anche alla rete, per poter intervenire su temi importanti. Abbiamo con noi al telefono Riccardo Staglianò. Ci sente, Staglianò?
Sì,
buongiorno, grazie per la disponibilità. Riccardo Staglianò, abbiamo detto, giornalista, autore del libro d'inchiesta Toglietelo dalla testa. Un argomento, quello del rischio connesso all'uso dei cellulari, dell'inquinamento elettromagnetico, insomma un tema molto interessante per fare inchiesta per un giornalista, visto che praticamente a livello mediatico non ne parla quasi nessuno, no?
È proprio così, per motivi intuibili, nel senso che
sì,
il business dei cellulari è uno dei più grossi del mondo, in proporzione più grande anche di quello del fumo ai tempi in cui appunto il Big Tobacco si opponeva in tutti i modi a qualsiasi indagine indipendente sul tema, poi si è visto come è andata a finire. Ma ci sono anche altre novità, diciamo, rispetto al mio libro, rispetto alla petizione, novità più fresche e abbastanza inquietanti. Negli Stati Uniti, ad esempio, la settimana scorsa, 10 giorni fa circa, l'Associazione Americana dei Medici Pediatri ha preso posizione ufficialmente, sostenendo che si debba avvertire, soprattutto i bambini, ovviamente, dei rischi collegati all'uso del cellulare. È una prima assoluta, diciamo, di questa notizia, non è stata data nessuna.
Questo è uno studio interessante per noi, sì, sì.
Rilievo. Una città della Florida, si chiama Pembroke Pines, piccola città, diciamo, ma è il valore simbolico che importa. Il suo sindaco ha deciso a sua volta di fare una specie di ordinanza per avvertire i cittadini dei rischi collegati all'uso forte del cellulare. Anche questa cosa appunto non è stata affatto pubblicizzata. E in ultimo, sempre perché era l'ultimo mese, diciamo, in Danimarca l'associazione del Cancer Danish Society, insomma l'associazione oncologica danese, ha rilasciato dei dati per cui negli ultimi anni si nota un aumento, un raddoppio dei glioblastomi, cioè i tumori al cervello più aggressivi. Ora, gli studiosi danesi non arrivano a mettere in relazione netta, diciamo, questo aumento molto forte fra i giovani tumori che prima si sviluppavano in età molto più avanzate, ma insomma, come dire, fanno un'ipotesi per cui la cosa che è cambiata negli ultimi anni è appunto proprio l'uso dei cellulari molto più forte nelle popolazioni giovanili. Insomma, sono tutti indicatori, indizi, ipotesi sempre più solide che suggerirebbero una maggior cautela anche da parte delle autorità. Invece, diciamo, da noi non succede niente.
Anzi, da noi avviene il contrario, Stagliano. Recentemente all'interno, no, del decreto Crescitalia o sviluppo è stato addirittura innalzato, no, in qualche modo spalmato sulle 24 ore, quindi innalzato di fatto il limite
sì.
Di 6 volt metro, che riguarda chiaramente, cioè, riguarda più che altro i grandi impianti, le antenne, però insomma è un indice di come in realtà l'intenzione qui nel nostro paese è quella di deregolamentare piuttosto che regolamentare in vista della prevenzione della sicurezza.
Comunque abbassare la soglia di attenzione. Questo tentativo era stato fatto col governo precedente, diciamo, per fare cassa, questa cosa a cui vi state riferendo adesso, cioè ovvero spalmare in maniera diversa i limiti e di fatto innalzandoli. All'epoca fu fermato, io devo dire che ne parlo anche nel mio libro e ho fatto molta pressione sul ministero precedente, appunto dicendo che era una cosa assurda, e all'epoca si erano fermati, invece questa volta sono andati avanti. C'è da dire che i nostri standard per competenza e informazione, diciamo, per i nostri standard sono molto, sin qui, fino ad oggi, erano molto molto seri, diciamo, e però invece mentre l'Europa va da una parte, quella parte della maggior cautela, noi andiamo nella direzione opposta, e questo è molto inquietante. Aggiungo che in teoria a novembre scorso, diciamo, il Consiglio Superiore di Sanità, ovvero l'organismo di consultivo di maggiore autorevolezza, diciamo, nelle materie di sanità pubblica, aveva detto, appunto per il Ministero della Salute precedente, aveva consigliato di fare una campagna di sensibilizzazione e di limitare, diciamo, l'uso dei cellulari nei bambini ai casi di stretta necessità. Bene, nell'una, nell'altra cosa sono state fatte, cioè è passato più di un anno ormai e nessuna misura di quelle consigliate dal Consiglio Superiore della Sanità sono state applicate. Mi sembra un bruttissimo segnale, ecco. Cioè, non so come dire, se aspettiamo troppo, quindi questa è una vicenda così seria che nessuno poi avrà soddisfazione di dire: ah, vedete, l'avevamo detto, bisogna fare qualcosa per prevenire, cioè curare sarebbe troppo grave.
Molto brevemente, Stagliano, dal suo libro una delle cose che emerge è la vastità, l'immensità del conflitto di interessi a tutti i livelli dietro questa vicenda, no?
Certo, perché il conflitto di interessi riguarda intanto la scienza, che non ha soldi per fare il CIPA indipendente, quindi viene finanziata dall'industria, e quindi, come è facile capire, diciamo, ci sono anche degli studi che lo dimostrano, diciamo, al di là dell'impressionismo, gli studi finanziati dall'industria hanno probabilità infinitamente più basse di trovare degli effetti nocivi dei cellulari, e si capisce perché. Poi ci sono i governi, cioè l'ultima asta per le licenze della telefonia ha fruttato al governo italiano 3 miliardi di euro per fare cosa? Praticamente niente, cioè per allocare, diciamo, dell'aria, per vendere dell'aria. Ecco, in momenti di crisi è evidente che insomma, cioè, prima di attaccare questa gallina dalle uova d'oro ci si pensa bene, e poi i giornalisti a loro volta, diciamo, hanno dei conflitti di interesse, insomma. Perché non se ne parla tanto volentieri di questo tema? Perché è evidente che che nei primi 10 inserzionisti pubblicitari 4 sono compagnie telefoniche, quindi questo inquina il dibattito. E infine gli utenti, cioè tutti noi, cioè è molto faticoso ammettere che l'apparecchio che si porta in tasca, con cui si mandano i messaggi alla fidanzata, si chiamano i figli, insomma, possa farci male, e quindi tendenzialmente si sconta questo fattore di rischio dicendo tutte le cose che fanno male non sarà proprio questo a ucciderci. Ecco, una serie di conflitti di interesse che fanno sì che questo problema sia da 25 anni, oltre 25 anni in questa parte, gravemente raccontato molto male, gravemente sottostimato.
L'importanza di questa petizione, in conclusione, Staglianò?
Di aumentare la consapevolezza su questo tema, richiedere a chiunque in grado di farlo, ovvero le compagnie, di consigliare cautela a loro volta, e soprattutto anche il governo, di battere un colpo, perché appunto ci sono da tempo delle indicazioni in questo senso, crescono di settimana in settimana, mi viene da dire, perché le ultime notizie che vi ho raccontato risalgono dall'ultimo mese, appunto i pediatri americani, gli oncologi danesi, ecco, cioè l'inattività diventa ogni giorno sempre più colpevole, quindi, come dice, approfitto della vostra ospitalità e della petizione di Change.org per chiamare le industrie a fare completamente il loro dovere, ovvero avvertire anche dei rischi, ma soprattutto anche il governo a fare la sua parte, secondo l'invito ormai vecchio di più di un anno del Consiglio Superiore di Sanità.
Bene, grazie Riccardo Staglianò, complimenti per il suo libro e buon lavoro.
Grazie, altrettanto.
Bene ragazzi, siamo in chiusura, rilanciamo a voi il microfono, rilanciamo la petizione, rilanciamo anche il lavoro di Change.org, insomma.
Sì, no, la petizione di nuovo potete trovarla a change.org/rischicellulari e insomma vi salutiamo chiedendovi se avete delle idee, delle proposte da fare, utilizzate questo strumento per lanciare la vostra petizione, la vostra proposta. Andate su change.org e cliccate sul bottone lancia una petizione, un modo, ecco, uno strumento per dare potere ai cittadini del web.
Potete anche contattarci per email salvatore@change.org, elisa@change.org, se avete anche un'idea, volete parlare un po' di strategia su come veramente creare il cambiamento grazie a questi strumenti, siamo sempre disponibili a parlarci e a incontrarci.
Abbiamo con noi al telefono il nostro Paolo Castellani, voi non lo conoscete, è la seconda, insomma è il mio compagno d'avventura in questa trasmissione. Paolo, ci senti?
Sì, ciao Alessio, ciao a tutti gli ascoltatori.
Purtroppo sì, scontiamo il fatto di avere a disposizione una sua linea telefonica al momento per problemi tecnici. Comunque Pablo, oggi puntata interessante, gli amici di Change.org sono con noi ancora in studio, abbiamo sentito Marcolini, Staglianò, temi che noi insomma conosciamo purtroppo bene, il tema del conflitto di interesse, della necessità di fare informazione e dell'assenza totale di informazione in materia, no?
Sì, tra l'altro io ho ascoltato per quanto ho potuto la trasmissione, ho apprezzato moltissimo anche l'intervento di Staglianò, perché ha dato quel respiro internazionale che normalmente all'interno della nostra trasmissione non è previsto, in quanto sai bene, insomma, ci occupiamo naturalmente più di realtà locali. Invece quelle due o tre novità che ha detto riguardo per esempio quel paesino degli Stati Uniti o le indicazioni che stanno dando le varie realtà nazionali in merito alla tutela della salute rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici, sono notizie che meritano approfondimento e che comunque mettono ancora di più in risalto quelle che sono le differenze sostanziali del nostro paese rispetto ad altre nazioni.
E adesso abbiamo sentito, insomma, abbiamo parlato di questa possibilità, no? Noi parliamo sempre di cittadinanza attiva rispetto alla questione elettrosmog. Questa petizione è uno strumento per, no, poterla esprimere?
Beh, senz'altro è sicuramente uno strumento, come dicevano i ragazzi di Change all'inizio della trasmissione, è un modo, sicuramente non l'unico modo, ma un modo abbastanza efficace a mio avviso di raggiungere un numero importante di persone e sperare che gettando questi semi al vento qualcuno attecchisca, perché naturalmente non è detto che chiunque poi alla fine vada a firmare la petizione online poi prenda in considerazione anche l'ipotesi di agire attivamente anche solo facendo un retweet o mandando una mail, ma sicuramente qualcuno lo farà e insomma è da questo che bisogna cominciare a lavorare. È innegabile che il discorso sia tutto concentrato sulla cittadinanza attiva che comincia a far sentire la propria voce.
Salvatore.
Sì, guarda, mi facevi pensare prima quando dicevi che soprattutto vi occupate di campagne locali, del territorio, e questa qui è sicuramente una petizione nazionale che chiede ai grandi operatori nazionali di attivarsi per informare i cittadini, ma questo non toglie che si possono fare tante battaglie sul territorio, quindi mi viene in mente una petizione al proprio sindaco per chiedere di intervenire sulle antenne radiofoniche. In realtà sul locale e su magari un sindaco è molto più facile essere ascoltati, e l'importante in realtà sarebbe quello di creare rete magari con decine se non centinaia di iniziative e campagne parallele che partono sul territorio e vanno a chiedere cose sullo stesso argomento, ma alla fine molto dettagliate. La cosa veramente importante per noi è questa, è chiedere qualcosa di realizzabile, di chiederlo al soggetto che può intervenire e di farlo anche quando è possibile anche con un po' di originalità, cercare anche di creare interesse sia nelle persone che leggono la petizione sia anche nei media e farsi proprio la propria campagna, quindi iniziare quello che può essere una un'attività che devo dire è anche molto divertente. Mi piace, io faccio il campaigner ormai da tanti anni, da più di 10 anni, e credo che è una delle cose più divertenti che si possa fare è quella cercare di cambiare qualcosa proponendo una propria soluzione.
Per quello che riguarda Roma, vi dico questa cosa: c'è una mozione, un'iniziativa di delibera popolare che è stata raccolta dai cittadini, 23.000 firme per presentare questa proposta di legge proprio sulla gestione, sulla gestione urbanistica dell'installazione delle antenne. Bene, a Roma è obbligatorio, no, la discussione in aula entro 6 mesi dalla presentazione. È stata presentata nel 2005 e ancora non è stata discussa, quindi anche sul locale la battaglia è dura, ecco.
Però queste sono le grandi città, consideriamo anche che il 70% della popolazione in Italia vive nelle province. L'Italia è un paese di province medio-grandi con alcune centinaia di migliaia di persone per città, e per quanto magari Alemanno è più difficile da convincere, in realtà un sindaco di una città medio-grande è molto più facile da raggiungere, è molto più facile essere ascoltato,
sì, sì,
ed avere delle risposte. E secondo me è proprio questo, creare la moltitudine, non solo di persone, ma anche la moltitudine di iniziative, che forse può essere utile per andare a vincere qualcosa. Non è sempre forse la cosa più grande quella importante da cambiare, magari cambiarne tante piccole può aiutare di più a risolvere un problema.
Partendo dal presupposto che il sindaco è il primo responsabile della salute dei suoi cittadini dal punto di vista legale. Pablo, in conclusione, voi ragazzi, se avete qualcosa da aggiungere, Pablo, in conclusione, il tempo è strettissimo, la OP ci sta concedendo gentilmente un pezzettino, qualche minuto, lanciamo brevemente, poi ne parleremo la prossima puntata, la novità per quello che riguarda la nostra inchiesta, c'è una novità interessante che riguarda una vicenda di cui abbiamo parlato anche nel libro Onde Anomale, la vicenda dell'elettrodotto di pace del Mela. Giusto una pillola per invogliare gli ascoltatori.
Proprio un flash, proprio a proposito, ecco, anche di realtà territoriali, effettivamente è vero, in alcune piccole realtà i risultati poi a volte arrivano, anche se magari a costo di molti anni di sacrificio e anche purtroppo in qualche caso di vite umane. Comunque la notizia è che attualmente il neo governatore della Sicilia, Saro Crocetta, avrebbe interrotto i lavori di costruzione del mega elettrodotto costruito dalla società Terna, una partecipata governativa che si occupa di progettare e installare i tralicci dell'alta tensione. L'interruzione di questo progetto mastodontico del valore di circa 700 milioni di euro per le pressioni ricevute dai comitati cittadini, da sindacalisti ambientalisti e varie associazioni, proprio perché questo grosso, enorme elettrodotto andrebbe, una volta ultimato, a passare all'interno di centri abitati troppo vicino alle abitazioni, che peraltro, poi nominato Pace del Mela, che è uno dei punti nevralgici, ne parliamo anche nel nostro libro, è già, come dire, vessato da un elettrodotto precedente costruito 20 o 30 anni fa. nelle vicinanze del quale le persone che abitano nelle palazzine intorno a questo elettrodotto accusano e lamentano un numero incredibile veramente di patologie tumorali, anche multiple nelle stesse persone da anni. Questo è il fulcro della notizia, naturalmente ne parleremo la prossima settimana, cercheremo di avere in trasmissione magari proprio il governatore Crocetta e qualche voce dei comitati per farci raccontare bene come sta andando e come si svolgerà.
Questo la prossima settimana, grazie Pablo Castellani, buon lavoro, grazie, buon fine settimana. Era Pablo Castellani, ringraziamo Elisa e Salvatore di Change.org, votate la petizione che riguarda la telefonia mobile, i telefonini e seguite tutte le petizioni proposte da Change.org. Grazie per la disponibilità,
grazie
in bocca al lupo.
Grazie.
Bene, ringraziamo Lalla per la pazienza incredibile che ha nei nostri confronti. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle 13 con Elettrosmog, il nemico invisibile.
So you wanna fry my brain, so you wanna fry my brain.